Un caro saluto.
Un salutone,
insomma, Count Basie che ci è esploso nell'orecchio. Chiedo scusa, abbiamo un paio di problemi tecnici minori che stiamo risolvendo e Count Basie ci ha colto di sorpresa. Bentrovati a voi che sapete, buongiorno Giovanni Conti.
Buongiorno Lorenzo, buongiorno ai nostri ascoltatori. Questo primo voi che sapete è pomeridiano.
Pomeridiano, infatti, anche una bella giornata, quindi
per
perché
fortuna
non sintonizzarsi su voi che sapete?
Esattamente.
Esatto. Allora, noi affrontiamo un tema, giustamente Giovanni Conti mi dice, ne abbiamo già parlato, parliamo di autotune, no? Questa diavoleria che infesta o rallegra i nostri ascolti, soprattutto se abbiamo figli adolescenti, eccetera. E il problema dell'autotune lo vorrei affrontare da un altro punto di vista, perché non dobbiamo dimenticarci, Giovanni, che l'autotune, questo software che fu prodotto alla fine degli anni 90 da una ditta ben precisa e poi ha assunto un nome generico, no? Questo effetto che altera un po' il suono della voce,
certo.
Esatto, è nato inizialmente per correggere problemi di intonazioni.
Esattamente.
Esatto, e poi è diventato un'altra cosa. Ma c'era necessità a fine degli anni 90 di creare qualcosa che aiutasse i cantanti a cantare meglio? Prima come si faceva? Noi abbiamo, vabbè, tu sei un esperto di canto lirico o di canto in generale, per centinaia di anni si è cantato e anche bene senza bisogno di artifici digitali.
Abbiamo anche ascoltato delle grandi cantanti e dei grandi cantanti stonati, ci siamo innamorati della Callas che è notoriamente stonata.
Esatto, per cui, allora, innanzitutto c'era proprio bisogno di questo artificio. Che conseguenze ha avuto poi nel percorso musicale e nell'evoluzione del canto e soprattutto come si faceva prima? Perché abbiamo alcuni esempi che ora ascolteremo, sia in ambito jazz, perché è un po' così la mia competenza, che soprattutto anche in ambito pop. Abbiamo alcune registrazioni di alcune rockstar degli anni 70 quando si registrava su nastro, dove non c'erano tanti trucchi, o forse c'era qualche trucco. Come
andiamo a scoprirlo?
Andiamo a scoprirlo, lo scopriremo insieme ai nostri ospiti di oggi, di cui uno è già collegato, l'altro lo raggiungeremo tra breve. Do il benvenuto ad Alcesta Airoldi.
Buon pomeriggio, anzi, Lorenzo, buon pomeriggio Giovanni e ovviamente buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
Perfetto, allora io direi che partirei con il brano che ci ha sorpreso prima,
certo.
Giovanni, Ella Fitzgerald, quindi una grande cantante con la Count Basie Orchestra, e poi ci addentreremo all'interno del nostro discorso. Nel frattempo raggiungeremo anche Walter Muto.
Do I want you? Oh my, do I, honey? Did I do? Do I need you? Oh my, do I, honey? Did I do?
Questa è D-Day 2, Ella Fitzgerald in compagnia della Count Basie Orchestra, tanto per parlare di cantanti perfette anche senza autotune. Nel frattempo ci ha raggiunto Walter Muto, che ha raggiunto una posizione più favorevole alla ricezione telefonica. Buongiorno Walter, benvenuto.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te di essere con noi.
Io partirei però con Alceste Airoldi e gli vorrei chiedere, nel jazz abbiamo avuto grandissime cantanti, no? Bravi tecnicamente, brave in come intonazione, che anche dal vivo riuscivano a reggere questo impatto, oppure cantanti che magari manifestavano qualche imperfezione, addirittura citava la Callas prima Giovanni Conti, Eppure hanno ugualmente creato una storia dietro di sé, creato una scuola e affascinato e conquistato i cuori e le menti di milioni di ascoltatori.
Assolutamente sì, Lorenzo, hai perfettamente ragione, così come ha detto bene Giovanni con riferimento alla Callas, ma senza disturbare la divina Maria Callas, possiamo anche, troviamo anche nel jazz anche la stessa Billie Holiday, no? Sai bene che fosse additata per essere poco intonata e non avvezza a seguire ovviamente quello che magari il pianista o il gruppo faceva, perché andava fuori tempo, si dice volutamente, però non, almeno quantomeno all'inizio non era proprio così. Ma se io penso anche, oltre che al jazz, pensiamo anche alla musica contemporanea, anche al cantautorato, io per esempio ricordo benissimo come Enzo Iannacci non fosse particolarmente intonato, insomma, ma anche lo stesso Giorgio Gaber. Se per questo anche Lucio Dalla non è che brillasse per questa estensione vocale, questa intonazione, però avevano un brand nel loro modo di cantare, cioè la voce di Billie Holiday, la voce di Ella Fitzgerald, voi siete partiti veramente alla grande, perché Ella Fitzgerald praticamente è anche lei una divina spostata in ambito jazzistico. Però Lucio Dalla, John DeLeo, anche di ex Vinto Rigo, attualmente ottima carriera da solista, lo stesso Jovanotti, che non hanno mai brillato per questa particolare estensione vocale o con questa particolare intonazione, non hanno mai fatto uso dell'autotune, però è vero anche che hanno definito un brand molto forte dal punto di vista della loro voce, della loro intonazione, del loro modo di cantare, perché questo è che manca. L'autotune porta un appiattimento dei musicisti. Attualmente sentire Pinco o Pallino, senza fare nomi adesso, se vogliamo poi possiamo anche sciorinare, ma sentire Pinco Pallino è la stessa identica cosa, tant'è che c'è stata una genio che adesso non so dirvi chi sia, perché l'ho visto in un video en passant, nel vero senso della parola, su una trasmissione della TV italiana, della Rai, che ha detto, dice: ma il cantante può anche essere una ciofeca, ma se il brano è buono è lui che vince, il brano che vince. Ma come si fa? Cioè, mi sembra assurdo, perché così mandiamo a mare anche un secolo abbondante di storia della musica fatta dagli interpreti. Non lo so, mi viene in mente Mina, giusto per fare un nome, che ha nobilitato tanti brani che altrimenti non avrebbero avuto successo. Certo. E questo è poco ma chiaro, insomma. Ecco.
Walter Muto, come rispondi, come vedi la situazione? Sei anche tu sulla linea di Alceste, credo sia estremamente condivisibile, ma magari qualche elemento in più o differente ce lo puoi dare.
Sì, la linea di Alceste è senz'altro condivisibile, spostandoci magari nell'ambito, anche lui ha citato diversi artisti appunto dell'ambito cantautorale o pop. Io separerei il discorso in due, nel senso che una cosa è, non so, a me viene in mente Bob Dylan, tanto per fare un altro nome grandissimo, certo, dove quello che vinceva effettivamente era più quello che diceva che neanche quello che la maniera in cui lo cantava, nonostante che aveva una sua dignità, una sua intonazione, un suo chitarrismo anche interessante. Passando sull'autotune separerei la cosa in due, cioè sicuramente, come già come appunto ci scambiavamo due chiacchiere con Lorenzo qualche giorno fa, una lavatina nell'autotune ormai la fanno tutti, nel senso che come strumento che un pochino intona, specialmente sui dischi ma anche dal vivo, effettivamente capita. Questo è un po', insomma, un voler far tutto pulito, un voler far tutto preciso, dove invece, come già dicevate prima, alcune asperità fanno in realtà anche un po' di verità, se c'è sotto qualcosa. Diversamente, chiaramente non si può intonare quello che non c'è. È come se uno dicesse, oppure appunto l'usarlo in maniera invasiva. Adesso io ho visto un documentario, se non mi sbaglio, su Netflix, è una serie che si chiama This is Pop, è un episodio di questa serie dedicato proprio all'inizio dell'autotune, dove un rapper, di cui non mi ricordo il nome, adesso mi scuso, non ho avuto tempo di documentarmi, sono un po' in giro in questi giorni, l'ha usato per primo, appunto per primo in un disco, ed è stato tacciato di non saper cantare, mentre anni dopo, in uno dei famosi concerti di Tiny Desk, che tutti seguiamo, penso, o almeno nella radio pubblica NPR, la radio pubblica degli Stati Uniti, di Washington, lì appunto lui fece un concerto senza niente ed è un cantante che canta rhythm and blues benissimo, accompagnato solo da una chitarra. Dipende anche l'invasività dell'autotune. Citano tutti, a proposito e a sproposito, Believe di Cher, che è stato un brano dove effettivamente l'autotune è stato usato come uno strumento, ma lì si capisce, fa gli scalini fra una nota e l'altra, no? E allora lì diventa come un effetto per la chitarra, il distorsore, il flanger o quello che si vuole, no? O un suono del sintetizzatore. Allora lì ha un uso diverso, evidentemente. Chiaramente chi non sa cantare, si è visto quando in un paio di episodi, che poi naturalmente gli impietosi social hanno portato alla ribalta, in cui si sgancia l'autotune di Tizio o di Caio, nella fattispecie Sfera Ebbasta e Fedez, io due nomi li faccio, e questi, si capisce che tutta la pasta, diciamo, o meglio l'intonazione, era fatta dallo strumento. Allora in questo caso non è uno strumento, è una cosa che ti salva dallo sfracello di non saper cantare. Ecco, direi, è molto articolato però, direi, il discorso. Ripasso la palla a voi.
Sì, infatti volevo dirti che questa cosa rischia di tagliare completamente, a parte la, secondo me, poi ditemi voi cosa ne pensate, poi è un ascolto interessante per voi, tagliare da un lato il ruolo del produttore, perché Walter Muto al Chest citava Bob Dylan. Probabilmente tutti noi o molti di chi ci sta ascoltando ha avuto modo di vedere il film The Greatest Night of Pop, la notte in cui è stato registrato We Are the World, dove Bob Dylan si trova in mezzo a questi mostri della voce degli anni 80, ma parlo di Michael Jackson, Stevie Wonder, insomma, Lionel Richie,
Springsteen.
C'erano
tutti, c'erano,
esatto,
tutti. Certo.
E lui si vede palesemente a disagio, perché dice, io non so cantare così. E Quincy Jones non è che dice, vero, aspetta, dopo mando via tutti, registriamo la tua parte, facciamo una nota per volta. No, gli dice, canta così come sai. Probabilmente il produttore ormai è uniformato anche alla sonorità che si vuole confezionare per un pubblico che ormai, mi sia consentito dire, nella maggior parte di chi ascolta musica di consumo si accontenta un po' di ciò che passa il convento senza star lì troppo a sottilizzare. E quindi il ruolo del produttore che fine sta facendo? Uno. E due, appunto, era un problema di uniformità che sta uscendo, e tutti cantano in modo uguale, sembrano tutti usciti da Amici piuttosto che la versione americana, piuttosto che sembrano tutti usciti da un concorso, da un reality show. E qui veramente si perde, oltre alla validità di una canzone, si perde anche la validità di uno spunto creativo. Lascio a voi questi due spunti, così.
Inizio l'altro.
Mettetevi d'accordo.
Walter, allora.
No, io dico una cosa molto breve, che questo è verissimo, sacrosanto, e riguarda non solo la vicenda vocale, ma anche la vicenda degli arrangiamenti o degli stessi autori che scrivono le canzoni abbastanza fotocopia. Io direi rilanciando la palla ad Alceste, c'è un appiattimento, questo è innegabile. Poi che vengano fuori delle cose interessanti ancora oggi è un altro discorso,
certo.
Dipende in quali ambiti.
Ci sono già stati appiattimenti nella storia, e poi voglio dire, spunti geniali ci sono sempre stati, però è un dato di fatto. Scusa l'interruzione.
No, niente, figurati, anche certo pop fatto molto bene, magari scopiazzato di qua e di là, poi dipende chi è più bravo a copiare e chi è meno bravo, perché poi non so se si sentono delle canzoni di K-pop che sono perfette tecnicamente, il pop coreano. Uno che ha ascoltato un po' di musica riesce a capire effettivamente da quali brani siano state prese le idee, no? Questo però, che si sia un appiattimento sicuramente, e questo direi che appunto la vicenda di avere anche voci tutte uguali che cantano allo stesso modo è un altro dei fattori di questo appiattimento, direi.
Alceste?
Sono completamente d'accordo con Walter, per quello che ho detto all'inizio, appunto, di questo appiattimento, di questa livella nel vero senso, verso il basso, però, e che è una livella che non tocca soltanto il discorso vocale, perché oggi come oggi, no? Cioè, la frase poi da cui ha preso spunto nuovamente una polemica all'inizio di marzo, quella di Elio Le Storie Tese, no? L'assemblaggio di roba preesistente,
certo,
fatta per gente che non sa suonare, che a me ricorda un pochino anche la frase di Frank Zappa quando parlò della critica musicale, gente che non sa scrivere per gente che non sa leggere, che parla di gente che non sa suonare, no? Mitica frase di Frank Zappa. Certo. E a me ricorda anche questo, cioè ormai ci sono dei programmi che consentono anche ad analfabeti musicali di comporre musica. Questo significa che ci si può fregiare del titolo di musicista anche senza aver mai studiato nulla. Ci si mette lì, si fa, senza parlare poi dell'intelligenza artificiale che va a soccorrere addirittura anche il problema di dover imparare l'utilizzo di un software, ecco, certo. Addirittura. Cioè, quindi abbiamo anche questo. Il problema fondamentale è che il pubblico più giovane ormai è abituato all'autotune e anzi non ne sa fare a meno. Questo è l'aspetto più drammatico a mio avviso. Parlo della generazione Z, ma soprattutto della generazione Alfa, che se non sentono canzoni dove c'è l'autotune non gli sembra vero, non sembrano neanche qualcosa che possa essere valido. E tutto questo, ovviamente, rendiamoci conto di una cosa, saremo tutti d'accordo sul fatto che in passato chi smanettava erano gli ingegneri del suono che certo. Correvano ai ripari anche in situazioni magari più drammatiche, correvano ai ripari dandosi anima e pena attraverso tutte quelle manopole che dovevano girare. Oggi l'autotune risolve sicuramente questo problema. Il ruolo del produttore, Lorenzo, Giovanni e Walter, sarete d'accordo con me che ormai è quello di stare lì a vedere se quel musicista o futuro musicista, cantante che esce da un talent o non esce da un talent, possa essere una persona che abbia una certa credibilità attraverso i social, e cioè va a vedere, fammi vedere quanti follower ha questo, perché potenzialmente quei follower poi costituiscono il bacino di utenza dal quale puoi andare a prendere, soprattutto per i live. E questo il problema è questo, ormai il produttore fa soltanto una cernita da questo punto di vista ed entra ben poco nel merito della questione, fornisce tutte le apparecchiature elettroniche e tecniche, però alla fine dei conti io come faccio a giudicare un cantante se è elettronicamente assistito? Ecco, rimetto la palla a voi adesso.
E il fatto è...
Spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain.
Walter Mutt, chiedo scusa, ti ho interrotto e ti spiego perché abbiamo sentito questo brano che è The Show Must Go On, dall'ultimo disco registrato da Freddie Mercury.
Volevamo dare uno schiaffo alla banalità.
Esatto. ecco, questo brano, voglio dire, è stato registrato, parliamoci chiaro, Walter e Alceste, anche con Freddie Mercury, molto vicino alla sua fine, molto malato, poche settimane prima che lui morisse, andò a Montreux con molta fatica, con i suoi compagni di gruppo molto preoccupati e registrò questo brano in questo modo impressionante. Allora, Walter, tra l'altro abbiamo sentito già il ritornello altissimo e poi abbiamo sfumato mentre modula da si minore va a do diesis, quindi si alza ulteriormente. Allora, è naturalmente un grande cantante, che poi dal vivo riusciva un po' a ovviare a certe cose che dal vivo magari erano più complesse, ma c'erano dei sistemi per correggere, magari, non dico che Freddie Mercury non abbia fatto questa performance impressionante in studio, perché tutti sono stati colpitissimi, ma magari qua là un aiutino veniva dato. Ma come? Che sistemi c'erano quando si registrava su nastro, non con il computer, perché qua parliamo di 1990. Ci puoi dire qualcosa su questo? Un altro esempio sono i Beatles, ad esempio, che però appartengono a un'altra categoria ancora, perché evidentemente sui dischi sono perfetti, perfino Ringo Starr, che diciamo non aveva nell'intonazione la sua dote migliore. Se sentiamo però alcune registrazioni fatte dai Beatles senza avere la possibilità di sentire quello che cantavano per il frastuono e per la povertà delle attrezzature tecniche dell'epoca, ripulite eccetera eccetera, risulta un'intonazione perfetta, ok? Quindi questi erano veramente bravi e basta, e questo è un dato di fatto, oppure c'era anche qualche modo per far risultare i dischi perfetti? Forse anche che magari invece di 2 ore avevano 2 mesi per registrare un brano. Dimmi un po', Walter.
Ma io credo che sicuramente il fattore tempo che hai detto adesso in coda al tuo intervento è sicuramente una cosa, perché ci sono aneddoti su aneddoti di dischi fatti in mesi, in anni, talvolta, eccetera, eccetera. E chiaramente il tempo di fare e di rifare, in qualche maniera, c'è il famoso aneddoto di Paul McCartney che dopo anni in cui cantava il rock and roll urlando alla Little Richard non era più capace, sta 4 giorni a urlare in sala di incisione per fare O Darling, che non gli veniva, alla fine gli viene, però quella è maestria, è chiaramente, è evidentemente gavetta fatta per anni, anche se poi per anni non si è più cantato così e si torna. Per quanto riguarda Freddie Mercury, sicuramente c'era una cosa che i Beatles facevano, ma anche Queen, che era doppiare la voce, perché spesso e volentieri in questa maniera si abbattono alcuni piccoli problemi di intonazione, ma piccoli, evidentemente.
Certo.
Una stonatura non si abbatte doppiandola, semmai si esalta, no? Evidentemente. E la voce di Freddie Mercury in Show Must Go On, hai scelto un esempio clamoroso, si sente una stanchezza. Si sente una stanchezza, magari non lo so se c'era un qualche artificio, non sono così dentro l'argomento, ma potrebbe esserci stata una minima correzione ante litteram, non so bene come, se mediante frequenze, mediante qualche artificio appunto elettronico.
Una lieve si accelerazione del nastro magari, ma si sentirebbe.
Oppure,
ma si sentirebbe.
Esatto. Si sentirebbe, lì si sente, specialmente una volta che è salito, si sente una certa stanchezza quando va proprio in alto nell'ultima parte, ma è la sua drammaticità, cioè è la drammaticità di quel pezzo cantato così in quella situazione, quando poi non sarebbe più riuscito a cantare niente, e chiaramente questo fa parte, oltre che della leggenda, proprio della resa di quella canzone su disco. Adesso in un locale, io sono ad Orvieto in questo momento, c'era pranzo al tavolo di fianco a me Massimo Morricone, che è uno dei bassisti e contrabbassisti che ha suonato con Mina praticamente
Mina, certo,
per 40 anni, e gli ho chiesto, ma è vero che quando ha fatto Oggi sono io di Alex Britti, l'ha fatta alla prima... No, era la prova, cioè, peggio ancora di quello che io avevo letto sulle cronache, no? Cioè, fatto tirare giù il testo, fatti tirare giù gli accordi ai ragazzi, che poi erano Dalino Rea, Golino e lui, come dice lei, i ragazzi, perché hanno 30 anni meno di lei,
sì.
E lei ha preso e ha cantato, ed è quella lì che adesso noi ascoltiamo sul singolo, poi raccolto in una collezione. Quindi, cioè, se c'è la pasta... evidentemente forse qualche correzione ci sarà anche stato, qualche trucco, ma la sostanza c'era, questo è quello che fa la differenza, credo.
Certo, questo è quello che fa la differenza. D'altra parte, al Ceste ragionavamo con Lorenzo a microfoni spenti, ci pare di poter dire che ormai, sulla base anche dei dati che ci avete dato voi, ciò che conta innanzitutto non è fare arte, non è, anche da parte dell'artista o pseudo artista, cercare di lanciare un messaggio anche a costo di fare la fame, ma è quello di invece fare soldi anche quando si è superficiali e banali. Non vorremmo essere così, non vorrei ridurre la questione così in maniera banale, però mi pare che ormai al Ceste.
Ormai è così, Giovanni, tra l'altro, insomma, sai che io mi occupo proprio di questo anche dal punto di vista un po' dello studio delle materie mie di insegnamento, e drammaticamente è vero quello che tu dici. Purtroppo la gente, i produttori sono ormai delle persone che guardano soltanto all'aspetto economico, non esiste più la figura del produttore artistico, e se esiste è comunque qualcuno che indirizza il musicista verso quella che è la pancia del pubblico, dove possono avere un maggior seguito. Non si fa più attenzione in maniera, così come prima Walter citava giustamente, avete citato giustamente Walter in testa, buon Bob Dylan per i testi, e anche perché poi la voce di Bob Dylan, diciamocela anche francamente, la riconosci al primo ascolto, non hai bisogno, non hai problemi di poterla confondere con qualcun altro. Oggi io dico, mi sono permesso di criticare in un social, cosa che non faccio mai, però era troppo palese, il fatto che Mahmood e Blanco fossero particolarmente stonati senza l'utilizzo dell'autotune. Sono stato, tra l'altro da una persona che conosco, attaccato duramente, perché dice non è vero assolutamente, tu non capisci niente, eccetera. Non capisco niente, perché io senza autotune li ho sentiti cantare e facevano acqua da tutte le parti. Poi con l'autotune probabilmente anche io, che non sono, cioè, ho cantato heavy metal ma 40 anni fa, probabilmente anch'io sarei un buon cantante. Purtroppo The Show Must Go On del buon Freddie Mercury e dei Queen la dice lunga, e oggi è soprattutto il marketing che va avanti, la gente ascolta dei brani che consuma in estrema velocità, con tanta fretta, e quindi poi l'appiattimento di cui dicevamo prima è un appiattimento che è consolatorio. Perché? Per il semplice fatto che io sento una musica che una è uguale all'altra, o ci sono delle piccole variazioni, e questo mi dà quella certezza, quella tranquillità di ascoltare qualcosa che ho già ascoltato.
Certo.
E purtroppo questa è la pigrizia anche del pubblico. Io invece lancio una pietra dello scandalo: ma avete mai pensato se l'autotune arrivasse anche all'opera lirica?
Ma a sentire certe seconde o terze rappresentazioni con nomi meno famosi dei titolari, a volte viene il desiderio di avere l'autotune anche alla scala.
Hai ragione, Walter, hai ragione da vendere.
Che io volevo, che siamo in chiusura, anche se questa nuova versione di Voi che sapete magari consente qualche breve sforamento, Giovanni. Tra l'altro, apro una parentesi, ma le liti del 1700 tra buffonisti nell'ambito dell'opera lirica e quelli che si erano più o meno come queste dei social, dove al CES scrive una cosa, non capisci niente, erano così o erano...
Ma credo ci fosse un po' più di eleganza e soprattutto erano supportate da un bagaglio culturale delle due parti sicuramente maggiore di quell'ignoranza che, come dire, pervade e regna il popolo dei social.
La supponenza.
Non vorrei citare Umberto Eco, che peraltro non mi è mai stato neanche troppo simpatico, però è così, ormai anche gli imbecilli dicono la loro.
Allora Walter, io ascolto Walter Alceste, a me capita di ascoltare tanta musica trap, specialmente quando vado a tagliare i capelli, perché purtroppo questi barbieri, soprattutto nordafricani, hanno questa musica costantemente, anche a un primo ascolto devo dire anche che ti colpisce queste armonie sempre malinconiche, do mi minore, dopo 25 minuti di questa do mi minore, non c'è proprio niente, e dopodiché arriva queste voci intufate, non so il termine per un po' onomatopeico, così dall'autotune, non usato come correttivo ma come effetto. Io aspetto, perché sono fiducioso nella spinta creativa dell'essere umano, arriverà un capolavoro anche da lì. Intanto che attendo, vi comunico ai nostri ascoltatori che questi brani vengono realizzati in 20 minuti,
certo,
mezz'ora, ecco. Mentre prima si parlava di Freddie Mercury, che magari è stato 2 settimane allo stremo delle forze in studio per arrivare a fare l'ultimo ritornello di Show Must Go On, o che Stairway to Heaven delle Zeppelin magari è stata registrata in 2 mesi, non per non bravura, ma per il tempo che bisogna dedicare al momento creativo, essendo che di Mozart ce n'è stato uno solo, Giovanni, probabilmente.
Certo.
E ora forse che qualcuno che abbia il coraggio, anche magari facendo quel tipo di musica, ma dedichi del tempo e delle energie per lanciare rompere la vetrata di noia che un po' avvolge soprattutto i nostri ragazzi, per far capire loro che c'è qualcosa d'altro. Magari potrebbe anche essere conveniente dal punto di vista economico, ma non mi risulta che Michael Jackson o i Beatles siano morti indigenti, Walter.
Erano però altri tempi. Io unisco,
chi se ne frega,
mi sono venuti in...
lavoriamo sui tempi che abbiamo adesso e cambiamoli, ragazzi, sì, svegliatevi, sì.
Il problema è, credo che mi sono venute in mente almeno 20 cose da dire, ne dico due perché il tempo stringe, ma
un po' sforare sicuramente... stima fino a domani mattina purtroppo no.
Quello che diceva il Ceste prima riguardo anche all'ascolto, secondo me alla produzione e all'ascolto, quello che dicevi tu di brani effettivamente fatti in un'ora, perché appunto quando una base va lì e c'è solo un pieno vuoto perché ci metti la batteria oppure esce, tanto per dire quello che la maggior parte dei pezzi trap come sono composti, c'è la ritmica, poi esce, ci sono gli archi, poi escono gli archi e rientra la ritmica, fine della musica, c'è la strofa e il ritornello perché magari c'è un po' di melodia, però appunto questo cuoci e mangia di adesso evidentemente va su un gusto che ormai è anche quello appiattito, quindi non è solo chi produce, ma come si diceva prima, lo diceva il Ceste mi pare prima, se tu mangi, io faccio sempre esempi culinari, Lorenzo lo sa, ma se tu mangi per un mese solo cose con tanto peperoncino, quando tu riprendi un sapore delicato non lo senti più, cioè c'è una grossa difficoltà adesso a sentire le differenze e a cogliere le differenze anche fra un genere e l'altro, salvo, è l'ultima cosa che vi dico, salvo un aspetto emozionale. A volte i ragazzi ascoltano cose complessissime, per lo più del passato, perché sono finite nella scena finale strappalacrime della tal serie. Allora lì sì che si riscopre una ricchezza, e magari può essere quello un grimaldello. A me è capitato con alcuni allievi, non so, The Greatest Showman, per esempio, che è un bellissimo musical, appunto, ai ragazzi piace, ma c'è la fase, la cosa, l'emozione, la cosa, cioè è più un ascolto emozionale, mentre per il resto c'è il palato appiattito, perché fa branco, perché si citano le barre a memoria con gli amici e quindi è più facile che cantare una melodia come si faceva una volta in spiaggia, perché siamo a questo livello qui. Certo, la riscossa però è sempre un po' dietro l'angolo, se si riesce a beccare quei piccoli pertugi che comunque anche le generazioni giovani hanno, secondo me.
Alcesto, in conclusione, 30 secondi, qui nel nostro auditorio, giovedì e venerdì scorso, abbiamo tenuto dei concerti per presentare la musica jazz, quindi non il rock o il pop, ci sono venuti 700 bambini, io non ho potuto partecipare purtroppo per un problema personale, ma è stato un enorme successo, bambini entusiasti che hanno interagito poi con i musicisti alla fine, quindi sai, i giovani non sono mica scemi, già tutt'altro, hanno dentro di loro tutte le risorse, certo, che avevamo noi, forse anche di più, per apprezzare, certo, le cose belle e farne esperienza, quindi su cosa bisogna insistere?
Ma se noi,
30 secondi.
Se noi, sull'educazione dei bambini bisogna insistere, bisogna cercare di condurli ad un ascolto ragionato su delle musiche che sono sostanzialmente diverse rispetto a quella che viene propinata dallo star system, e questo sarebbe una cosa buona e giusta. La stessa esperienza l'ho fatta io qualche anno fa a Empoli in un progetto che avevo presentato, e sono intervenute le scuole primarie di tutta la cittadina di Empoli che erano bambini entusiasti, io ho unito anche con la visione dei cartoni animati l'ascolto di alcune fiabe che avevo scritto appositamente, bambini entusiasti, e quindi ovviamente per parlare di jazz, bambini entusiasti che hanno tutto un potenziale pubblico, bisognerebbe coltivare. D'altro canto, non dimentichiamoci, anche la televisione in passato ci propinava delle cose con delle colonne sonore che erano di matrice jazzistica, oggi le colonne, o anche di matrice di classica di un certo rilievo e classica contemporanea allo stesso maniera, oggi invece ci propinano sempre delle canzonette che vengono consumate tutte nell'arco di un paio di minuti, tant'è che gli studi di registrazione sono passati dal farsi pagare a giornata al pagamento ad ora, perché a giornata non potevano più fare, perché adesso tu nell'arco di 2 ore il musicista ti ha già inciso praticamente un EP.
Certo.
E va bene,
ne riparleremo
su queste parole, ci scoraggiamo, le braccia cadono e ci mancano le forze. Siamo arrivati,
mi dispiace,
a parte gli scherzi siamo arrivati in conclusione, dobbiamo salutarci, quindi diciamo grazie ad Alcesto Airoldi per essere stato ancora una volta con noi.
Grazie anche
a te, Giovanni, grazie a Lorenzo.
Chiedo scusa. Grazie anche a Walter Muto. Io vi lascio con una cantante stonata che va fuori tempo, cioè Billie Holiday. Per così ci ritiriamo sul morale immediatamente. Baby, won't you please come back? Giovanni Conti, grazie.
Grazie a voi.
Baby, won't you please come home? 'Cause your mama's all alone. I have tried in vain. Never no more to call your name. When you left, you broke my heart. Because I never thought we'd part. Every hour in the day hear me say, baby, won't you please come
Televisione Svizzera, Rete 2.